Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Ah sì? Secondo te la filosofia è un sapere poco concreto? C'è poca ciccia? Molto etereo? Molto da top di biblioteca su torri d'avorio lontane dal mondo? E invece non è così. Oggi vi racconto 10 insegnamenti concreti, molto pratici, che io ho appreso dalla filosofia. E ne parliamo come sempre dopo la sigla.
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
Io non ho cominciato a studiare filosofia molto tempo fa per caso o per riempire il tempo. Ho cominciato a studiarla perché quando ho incontrato i primi libri, i primi testi, i primi filosofi, ci vedevo qualcosa da applicare. Prima di tutto vedevo l'evidenza della mia ignoranza. E già questa è una cosa molto concreta che ho imparato e ancora oggi mi porto dietro. Ma soprattutto mi ha dato un sacco di spunti concreti quando ho cominciato a leggere autori come Seneca, Epitteto, Marco Aurelio, ma anche con Spinoza, con Nietzsche. Non ho trovato semplicemente delle teorie da mantenere nella mente come se fossero un abbellimento da mostrare soltanto per farsi belli. No, in realtà ho visto dei saperi pratici da applicare, provare a mettere nella vita quotidiana. E posso dirlo, la filosofia mi ha migliorato praticamente la vita, anche attraverso saperi teorici, perché in fin dei conti non c'è filosofia che prescinda completamente dall'applicazione, dal cambiare i comportamenti. La filosofia non è quel sapere sulla vita, l'universo e tutto quanto che ti fa dire «Ah, ora so come vanno i massimi sistemi». Non è quello la filosofia. Lo so che c'è questa caricatura, anche dovuta al modo con cui si insegna nelle scuole, che spesso trasmettono la filosofia come quella famosa galleria di pazzie in cui delle persone nella storia hanno detto delle cose che balzavano per la testa in modo un po' eccentrico. In realtà la filosofia è molto molto radicata nella vita perché cerca di intervenire su problemi che ci poniamo ogni giorno. Problemi che hanno a che fare con le relazioni, con il lavoro, con il linguaggio, con la comunicazione, con la tecnologia. Questa è la filosofia. E se non abbiamo l'atteggiamento di trarre dal sapere filosofico cose concrete, e la filosofia non ci darà queste opportunità. Se invece vediamo la filosofia come una serie di discorsi, idee, che possono darci spunti pratici per i problemi della vita, allora lì può cambiare tutto. E lo so che questo va contro l'idea di massima della filosofia, che è l'anticamera della disoccupazione, la filosofia come segmentali e queste cose, però vi posso assicurare che questa è pura caricatura. E allora oggi voglio fare proprio un elenco, spiegato e argomentato, di 10, in realtà sarebbero molte di più e magari le racconterò anche in futuro, ma oggi prendiamo 10 insegnamenti molto concreti e pratici che io ogni giorno cerco di applicare. Vi racconto anche come li applico, dove li ho trovati. E insomma ci divertiamo un po' con una puntata pratica di filosofia concreta. Ma prima di fare questo, beh, c'è una cosa molto concreta su Daily Cogito, ovvero i nostri sponsor. Grazie infatti quest'oggi a Cambly.
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all and in the darkness bind them, in the land of Mordor where the shadows lie.
Ah, che bello leggere Tolkien senza traduttori di mezzo. Però non solo Tolkien, anche Shakespeare oppure Lovecraft. E se mi chiedi ma come si fa, la risposta è facile. Cambly. Cambly mette a disposizione la piattaforma perfetta per imparare bene l'inglese. C'è una vasta scelta di insegnanti madrelingua con cui dialogare in inglese per rispondere a qualsiasi esigenza. Devi preparare in inglese l'esame di neurobiologia perché sei in Erasmus? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Hai cominciato a lavorare per una multinazionale e devi migliorare il tuo inglese in ambito commerciale? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi leggere Tolkien, Shakespeare o Lovecraft in originale? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Inoltre da oggi c'è anche Cambly Groups che ti permette di imparare l'inglese insieme ad altri studenti, potendo interagire e dialogare anche con loro e rendendo Cambly ancor più conveniente. Usando il link che trovi in descrizione potrai avere accesso a 15 minuti gratis con Cambly, il modo perfetto per capire quanto sia fantastica questa applicazione. E una volta fatto questo non potrai che dire ok, allora mi iscrivo al piano annuale con lo sconto esclusivo di Daily Cogito. Tra un anno guarderai indietro e leggendo in originale The Lord of the Rings sarai molto, molto contento.
Quindi grazie a Cambly, grazie a chi utilizza Cambly col nostro link, è una cosa molto importante. Poi c'è un altro aspetto fondamentale per far crescere le nostre live, ovvero mettere un bel mi piace quando le guardate sia in live che in differita e poi magari abbonarvi. I nostri abbonati ci permettono di portare progetti importanti e di far crescere e tenere in piedi questa baracca e questi burattini. Quindi mi raccomando, abbonatevi e grazie a chi si abbona e regala gli abbonamenti. Ma adesso direi che è giunto il momento di tornare alle nostre regole concrete, pratiche e la prima è, credo, la regola basilare che ho acquisito studiando e leggendo filosofia. Chiediti sempre come sono giunto qui. Non sto parlando evidentemente di Google Maps, di una mappa fisica, sto parlando della mappa delle mie convinzioni, delle mie idee. Sì, perché molto spesso noi parliamo di polarizzazione, parliamo di persone che si polarizzano nelle opinioni, nel campo delle discussioni, ma qual è il vero problema della polarizzazione? Non è tanto dove sono posizionate le persone con le loro idee. Il problema è che le persone non si chiedono ma com'è che sono arrivato a questa idea? Ed è questo che polarizza. La polarizzazione, infatti, è la necessaria conseguenza di una tensione sociale, politica inevitabile, insomma, che stiamo vivendo, unita però all'inconsapevolezza del percorso mentale che ci porta a pensarla in un certo modo. E posso assicurarvi che la filosofia è ciò che mi ha insegnato a chiedermi sempre «Ma io perché la penso così? Nella mia mappa concettuale del mondo, delle mie convinzioni, le mie idee da cosa sono nate?» Ne parlai anni fa nel mio Elogio dell'Idiozia, dove dissi una frase che fece incazzare un po' di gente. «Non c'è differenza fra un terrapiattista e un terrasferista o terrageodista se entrambi sono inconsapevoli del percorso che hanno fatto per adottare una certa idea. Evidentemente il terrapiattista ha torto, e lo sappiamo, le evidenze, ma il fatto è che lui non solo ha torto, ma spesso non capisce che si è convinto di quell'idea non perché l'ha verificata, l'ha studiata, ma perché magari uno youtuber, un personaggio famoso che lui ammira, ha aderito a quel tipo di visione del mondo. Allo stesso modo però capita che ci siano persone che si definiscono terrageodisti, poi non, è un gioco concettuale questo, ma non hanno mai studiato, non so, gli esperimenti di Eratostene, le concettualizzazioni di Keplero, tutti i ragionamenti che ci hanno permesso di capire come è fatta la Terra e via dicendo, e quindi magari sono convinti di quello perché seguono Luca Perri, seguono uno youtuber, seguono un divulgatore. E non c'è differenza, evidentemente la differenza c'è perché una è l'idea giusta e l'altra sbagliata, ma nel percorso che questi individui hanno fatto per arrivare alla loro idea, non c'è differenza. Non si sono mai chiesti come sono arrivato qui. E questo è il vero problema nell'ambito della relazione con i nostri convincimenti. Qualsiasi sia la tua idea politica, religiosa, economica, sociale, di te stesso, prova a chiederti com'è che si è formata. Perché le idee sono dei punti di una mappa e noi le mappe le disegniamo creando i percorsi e il percorso determina il modo con cui ci rapportiamo a quell'idea e qualsiasi idea non sia stata messa in discussione con un ma come ci sono arrivato diventa un'idea di cui siamo vittime sia che sia sbagliata ma anche che sia giusta Possiamo essere vittime di idee giuste, perché siamo polarizzati, perché non siamo convinti, non siamo persuasi di quell'idea, non possiamo argomentarla, discuterla, sviscerarla, squadernarla. No, possiamo soltanto aderire, come se fosse una bandiera, un'appartenenza. E prima della filosofia, per me questo era l'ordine del giorno. Era una persona molto audace, con delle idee poco argomentate, via dicendo, e la filosofia mi ha preso schiaffoni e mi ha detto: ma vecchio mio, ma devi pensarci bene a quello che è la tua convinzione. E infatti la filosofia con questo mi ha insegnato a ripensare alle mie idee. Io riconosco di pensare in un certo modo, ma poi mi faccio l'esame di coscienza, ovvero penso a come sono arrivato a quell'idea. Ci sono arrivato perché ho verificato le fonti, ho confrontato idee diverse, ho ascoltato campane, ho verificato, ho cercato la controprova e via dicendo. Oppure lo penso perché non ho mai vagliato le altre possibilità, perché la persona che mi sta simpatica, quella che è più forte, l'ha espressa quella cosa e quindi io ho aderito in modo più o meno passivo. La filosofia è il tentativo di dirti: guarda che più importante di quello che pensi è come sei arrivato a pensarlo. E quando tu studi il percorso che ti porta ad una convinzione, potresti accorgerti che non pensi veramente quella cosa. Sapete quante volte succede? Ed è bellissimo quando succede, è doloroso perché dici: ah, sono un coglione, ma è bellissimo perché scopri sentieri mai esplorati. Quindi questo è il primo consiglio ed è molto pratico, perché è alla base del verifica le fonti, verifica le tue idee, mettili in discussione, è una cosa pratica da fare ogni giorno. Secondo consiglio pratico: tratta gli altri come vorresti essere trattato tu. E qualcuno qua dirà: ma questo è un consiglio che si trova nei Vangeli. Sì, certo, ma io l'ho incontrato prima e in modo più convincente nella filosofia. Per quanto la mia catechista mi avesse detto che Gesù era convinto di dover trattare gli altri come tu vuoi essere trattato, io ho dovuto incontrarla nella filosofia, questa idea. E l'ho incontrata soprattutto con Kant. Quando Kant, nella Critica della ragion pratica, espone quella regola d'oro: cerca di trattare gli altri non come mezzo, ma come scopo del tuo agire. Per me questo è stato folgorante, ragazzi, perché mi sono accorto, quando Kant ha espresso questa idea, che è difficile, che è pratica, concreta, è molto, molto, molto complicata da mettere in atto, ok, adesso vi spiego anche perché, mi ha fatto capire che in realtà io per una buona parte della mia vita avevo trattato gli altri come mezzi, che io mi davo obiettivi, traguardi, e vedevo gli altri come le risorse che potevano permettermi di arrivare a quei traguardi. Non ho mai fatto del male a nessuno, non è che io mi sia messo, non mi sono approfittato degli altri, però sicuramente non mi chiedevo istintivamente se stessi, per esempio, raccontando una bugia a qualcuno, perché questo mi avrebbe facilitato nel raggiungimento del mio scopo. Non mi ponevo questa domanda. E Kant mi ha permesso di dirmi: ma io amerei essere trattato in quel modo? Amerei essere trattato da qualcuno che mi mente per raggiungere uno scopo? E la risposta è stata no. E sapete perché no? Perché nessuno di noi vuole essere trattato come mezzo. Tutti noi vogliamo essere lo scopo dell'agire altrui. In fin dei conti, amare qualcuno significa metterlo come obiettivo del tuo agire. Io certamente ho obiettivi, certamente ho dei traguardi lavorativi, anche economici, ma non posso pensare di causare male a qualcuno per raggiungere quegli scopi. Non posso pensare che qualcun altro sia un mezzo che mi aiuta a raggiungere quello scopo. Non posso pensare di defraudare l'altro di quel diritto ad essere trattato in modo dignitoso per raggiungere qualcosa. Spesso, invece, per il raggiungimento di un utile, di uno scopo più alto, più quantitativamente interessante, pensiamo addirittura che gli altri siano sacrificabili. Pensiamo che gli altri siano manipolabili. E Kant mi ha fatto capire che questo non è sostenibile, perché quando lo facciamo, vogliamo semplicemente essere l'eccezione alla regola, perché noi vogliamo vivere sempre in un mondo in cui tutti quanti ci trattiamo in modo dignitoso, ma vogliamo poter trattare gli altri in modo indegno quando noi possiamo trarne un vantaggio. E questa cosa è molto, molto sbagliata, evidentemente sbagliata. E perciò questa è una cosa che ha cambiato il mio modo di relazionarmi agli altri. Quando collaboro, quando ho relazioni che siano lavorative ma anche amicali, io mi chiedo sempre, se io stia trattando l'altro o l'altra come un mezzo per arrivare a uno scopo. Attenzione, io posso anche dire che la collaborazione con qualcuno mi porta a uno scopo, di nuovo economico, di popolarità, un qualsiasi traguardo, ma ci mancherebbe, un lavoro di ma deve essere un lavoro di squadra in cui l'altro capisce ed è consapevole e acconsente a questa cosa. Trattare l'altro come mezzo invece significa trattarlo facendogli credere di essere scopo del mio agire e invece io vado in un'altra direzione. E questo io dalla filosofia ho appreso a essere odioso e assolutamente non perseguibile, neanche quando lo faccio inconsapevolmente, e credo che sia molto importante. Terza regolina: non farti influenzare troppo dalle opinioni altrui. Io sono una persona che in passato era permalosa, molto sensibile alle opinioni degli altri, piuttosto coriaceo quando si trattava di valutare l'idea che gli altri avevano di me. Ovviamente mi sono accorto nel tempo che gli altri non stavano così tanto tempo a giudicarmi, perché tutti quanti siamo sempre molto impegnati a giudicare noi stessi, però davo una certa importanza alla reputazione, all'idea degli altri e via dicendo. Poi sono accadute delle cose. Ovviamente ho fatto delle esperienze, perché la filosofia riesce anche a essere una buona stampella delle esperienze. E quindi, per esempio, aver fatto l'arbitro di pallacanestro mi ha aiutato a farmi rimbalzare di più addosso gli insulti, le opinioni contrastanti e via dicendo. Fare contenuti sul web mi ha aiutato a smussare questo aspetto. Oggi un hater, un feroce critico, mi colpisce di meno rispetto al passato. Però credo che non sarebbe stato così facile mutare questo mio aspetto caratteriale senza la filosofia. Perché la filosofia, soprattutto grazie ad autori come Seneca ed Epitteto, mi ha fatto capire che ogni qualvolta io me la prendevo per qualcosa che qualcun altro diceva, o peggio, ogni volta che stavo male perché pensavo che qualcuno avesse un'idea distorta, sbagliata di me, magari anche a torto, quello star male era mia responsabilità.
Allora, la salsa tonnata, ecco il latte senza lattosio, poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD...
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Questo l'ho imparato leggendo Epitteto. Peraltro, se volete, in questi giorni con Gennaro Romagnoli, psicologo, abbiamo lanciato una piccola iniziativa che è un mini corso di psicostoicismo, psicologia e saggezza antica. Abbiamo creato questa serie di video a cui potete iscrivervi gratuitamente con il link in descrizione o questo fra le schede, per avere contezza di questo concetto, perché nello stoicismo uno dei punti essenziali è: ricordati che se qualcuno ti insulta, l'atto di offenderti è un atto deliberato tuo, ed è un concetto che per me è stato importantissimo, perché ho cambiato l'atteggiamento nei confronti dell'opinione degli altri. Oggi io tengo conto di quello che gli altri pensano di me, delle mie idee, certamente ne tengo conto, ma ho dato a questi aspetti un ruolo diverso, perché ho cercato di far mia quella frase, che per me è veramente una delle frasi più importanti di sempre, di Spinoza: la libertà è pensare ciò che vuoi e dire ciò che pensi. Pensare ciò che vuoi è una cosa complicata, perché significa essere lucido nel capire come sono fatte le mie convinzioni. E quindi ritorna la regola numero uno. Sì, sempre pronto a chiederti come sono arrivato qui. Se io sono sufficientemente lucido da capire come la penso e perché la penso in un certo modo, allora vuol dire che penso ciò che voglio, ovvero le mie idee sono connesse alla mia volontà, ovvero a quello che io sono. E ciò mi ha portato a dire: l'opinione altrui non deve pesare così tanto nel definire quello che penso. Magari ha un peso, ma è minore rispetto a tanti altri aspetti che hanno a che fare invece con me. E questo ci porta alla quarta regola. Impara ad essere chiaro nella tua esposizione. E questo è connesso alla seconda parte della frase di Spinoza, quindi pensa ciò che vuoi e di quello che pensi. E dire è una cosa complicata, ragazzi. Noi diamo per scontato il dire. Noi pensiamo che spesso le parole escano in modo automatico dalla nostra gola, dalla nostra bocca, e si dice spesso, c'è gente che parla perché ha il cervello attaccato alle labbra ma non sta lì a pensare a quello che dice, oppure i polpastrelli, insomma, attaccati a caso. Noi parliamo in modo automatico molto spesso. Noi raramente scegliamo consapevolmente il linguaggio da usare, raramente diciamo in modo chiaro quello che sta nella nostra testa. Perché? Perché non abbiamo mai messo in discussione il fatto che forse la nostra comunicazione non è così lucida e limpida come pensavamo. O forse non abbiamo neanche mai posto il problema della comunicazione nella nostra vita. E quindi parliamo in modo abitudinario, parliamo per automatismi, parliamo senza scegliere le parole, senza dare il tono, il timbro, senza capire il significato di quello che stiamo facendo, dicendo, senza mettere in discussione il modo in cui gesticoliamo, il linguaggio corporeo. Tutti questi aspetti sono fondamentali. La filosofia per me è stato un momento incredibile di messa in discussione di come parlavo, di come esprimevo. Ovviamente grazie anche al teatro, ma è dalla filosofia che è nato. Perché? Perché la filosofia cerca di discutere argomenti molto complessi: Dio, l'anima, il tempo, l'etica, la morale, il comportamento, la natura umana, il pensiero e il linguaggio stesso. E il lavoro del filosofo è rendersi chiari nell'esposizione. In effetti oggi guardo a un'epoca della mia vita in cui leggevo tanta filosofia francese, Deleuze, Derrida. Mi rendo conto che mi ero innamorato di questo stile comunicativo che però non mi ha mai veramente comunicato cose determinanti, perché lì era il contrario, era una filosofia che voleva essere dichiaratamente ermetica, dichiaratamente poco chiara. E quello è sbagliato. Bisogna essere chiari in quello che dici. E io ho imparato a essere chiaro in quello che dico, a chiedermi se il mio pensiero è tradotto in modo proficuo, adeguato dal linguaggio, e facendolo con le idee filosofiche sono diventato anche più chiaro nell'esprimere le mie idee, ma anche i miei stati d'animo con le persone che mi circondano. Oggi penso di essere una persona che, quando sente qualcosa, quando prova qualcosa, in qualche modo riesce a dire quello che prova. Poi il linguaggio tradisce sempre il pensiero in una certa misura, ma allenarsi a mettere in discussione le parole, le frasi, i toni, i timbri, la velocità, il volume, la gestualità e tutto quello che è il nostro linguaggio quando comunichiamo è un'abitudine molto pratica e concreta che vi consiglio di adottare sempre. Mettete in discussione il modo con cui vi comunicate, perché questo è fondamentale anche per far capire agli altri chi diavolo siete. E se riusciamo a far capire agli altri chi diavolo siamo, magari lo capiamo meglio anche noi stessi, e il linguaggio è un ottimo mezzo per fare questo. Quindi mi raccomando, siate chiari in quello che volete esporre. Dite, pensate ciò che volete e dite quello che pensate, senza avere troppo il problema di quello che gli altri pensano di noi. Quinto insegnamento pratico: cerca la tua autonomia e sii responsabile. Allora, la filosofia io credo che sia un po' da sempre il presupposto di poter essere un po' liberi. Cosa voglio dire? Voglio dire che se entriamo nell'argomento del libero arbitrio, io ho fatto un speciale un anno e mezzo fa sul libero arbitrio, quindi lo potete recuperare nella rubrica Special Cogito. E quello che io ho detto in quella puntata, e sono ancora convinto, è che se noi guardiamo al puro fatto scientifico della nostra vita, noi non siamo liberi, non c'è un libero arbitrio. Noi siamo sempre determinati da microcause, con cause ambientali, genetiche, biologiche, da un sacco di elementi. Ed è difficile individuare in tutto questo un grado di libertà che sia veramente determinabile. La libertà, se c'è, è sempre il risultato emergente della complessità. E quindi non posso mai dire scientificamente di essere libero. La filosofia nasce nella spaccatura che esiste fra l'evidenza empirica di non essere liberi e quindi essere determinati e la mia sensazione inestirpabile di scegliere le parole che sto esprimendo, di scegliere il mio lavoro, le mie relazioni, di poter scegliere, di avere lo spazio di scelta minimo che mi permette di acquisire un'autonomia. Un'autonomia che sarà sempre una percentuale piccola rispetto alle cause che determinano la mia vita. Perché quando faccio una scelta, so perfettamente, razionalmente, che la mia genetica è molto più pesante nelle mie scelte rispetto all'educazione, rispetto all'ambiente sociale circostante. Però, in tutti questi elementi, io continuo ad avere la sensazione, indimostrabile ma anche non confutabile, di avere un grado, una percentuale di libertà. È lì che la filosofia si inserisce. È lì che la filosofia cerca di trasmetterti l'idea, o meglio il presupposto, di avere un grado di autonomia. E se ho quel grado di autonomia, io sono responsabile in parte di quello che ho scelto. Questo è importante perché la nostra società si basa sul concetto di responsabilità e quindi di autonomia dell'individuo. E se noi perdiamo questo, allora dobbiamo costruire una società completamente diversa. Se perdiamo questo, siamo esseri umani diversi. Ecco allora che con la filosofia, grazie alla filosofia, autori che ho già citato come Kant e Spinoza, ma anche lo stesso Platone con i dialoghi socratici, e potrei citarne altri mille, Kierkegaard, cercano da sempre di trasmettermi il presupposto dell'autonomia e di rendermi responsabile di quella piccola percentuale che ha a che fare con la mia autonomia, ovvero con la capacità di valutare le opzioni, prendermi il tempo e lo spazio per discernerle e valutarle e poi andare in una direzione. Lo so perfettamente che quella direzione sarà determinata anche in buona parte da genetica, ambiente, cause deterministiche, biologiche, certamente è così. Ma la filosofia è anche il presupposto di una percentuale non ignorabile di autonomia. E quell'autonomia io cerco sempre di discernerla nei miei comportamenti. Perché altrimenti dovremmo trattarci come delle macchine, delle pietre rotolanti e la filosofia perderebbe di senso. Quindi questo è interessante perché è un insegnamento pratico della filosofia che mi fa agire in un modo concreto, altrimenti non agirei in questo modo, che al tempo stesso però rende ragione della filosofia stessa. E la filosofia quindi viene rafforzata da ciò che mi ha insegnato ed è una cosa molto interessante. Quindi sia autonomo e responsabile di quell'autonomia. Dopodiché abbiamo la sesta regola. Non sopravvalutare le tue conoscenze. Questa è molto concreta. Io lo so che qualcuno potrebbe dire, ma sono regole, ma in realtà poi queste, infatti sto cercando di argomentarle per dirvi come poi le applico, questa è stata importantissima. Cosa vuol dire non sopravvalutare le tue conoscenze? Beh, significa che la filosofia all'inizio viene sempre avvicinata in modo sbagliato. Noi ci avviciniamo alla filosofia come una serie di saperi, saggi, che ci danno delle risposte. Questo l'abbiamo detto tante volte, su Daily Cogito, è sbagliato. Il primo libro di filosofia che ti leggi, che sia di Nietzsche, di Seneca o di Kant, ti accorgi che ci sono modi diversi di esprimere dubbi, ma non risposte che io possa applicare pedissequamente alla vita. Non funziona così. In realtà la filosofia è traccia della nostra ignoranza. Wittgenstein disse che la filosofia era il frutto di un fraintendimento, ok? Era il frutto del fatto che il linguaggio esprime sempre in modo imperfetto il mondo e in quell'imperfezione noi siamo costretti in qualche modo a fare della filosofia. E io credo che avesse un po' ragione, ma in un senso particolare. Quando noi ci approcciamo al mondo, l'evidenza è quella di non sapere, il sapere di non sapere socratico. L'evidenza è di non sapere in due modi ben distinti. Il primo modo è di non sapere in modo quantitativo. Mi metto a studiare fisica quantistica, i libri di Schrödinger o di Heisenberg, oppure la storia dell'evoluzione, oppure le fasi lunari o quello che volete, e mi accorgo che ci sarà sempre qualcosa in più da sapere, che non potrò mai completare, esaurire un argomento. E quindi sono ignorante in modo quantitativo, ma la filosofia ha a che fare con un'altra ignoranza, ed è l'ignoranza qualitativa. Ed è l'ignoranza del fatto di io non so da dove vengo, non so chi sono, non ho idea del perché provo queste angosce, ho questi istinti, non so qual è il significato dei miei comportamenti, quelli basilari. Io ho un'ignoranza qualitativa, ovvero un'ignoranza che non può essere colmata con i libri, non può essere colmata con le informazioni, ma un'ignoranza che non riuscirò mai a colmare del tutto. È un'ignoranza illimitata. In questa ignoranza si inserisce la filosofia, in questo fraintendimento, questa ignoranza che non è empirica, solo empirica, ma è ontologica. Siamo ontologicamente ignoranti. Perciò, sulla base di questa ignoranza, la filosofia mi ha sempre insegnato: sii prudente in quello che pensi di aver capito. Che non significa darsi a un nichilismo in cui tutto è uguale a tutto, ma ci mancherebbe, perché torna alla prima regola. Io ho delle convinzioni. La prudenza dell'ignoranza mi porta ad approfondirle, a chiedermi come ci sono arrivato e in questo modo metterle in discussione, ampliarle, criticarle e essere più conscio di come le mie convinzioni sono sorrette da argomentazioni, da ulteriori idee, da esperienze, da ragionamenti. E quindi l'ignoranza sta alla base dell'argomentazione. È perché riconosco la mia ignoranza che adotto la prudenza dell'argomentazione. E anche questa è una cosa molto concreta, molto pratica. Ragazzi, se riuscite a incarnare questo atteggiamento, il vostro modo di discutere, di parlare, di relazionarvi agli altri cambia. Cambiate come persone, diventate più consapevoli. Quindi la filosofia è incredibile perché ti trasmette, ti convince della tua ignoranza e questo ti rende più solido umanamente. Io, da quando sono diventato prudente nelle mie convinzioni, ovvero da quando ho cominciato a non prendere più i convincimenti come dati e assodati, ma come necessitati di continuo approfondimento e messa in crisi, mi sento umanamente più solido. Sono più capace di argomentare le mie posizioni, di sostenerle e anche magari di cambiare idea quando qualcuno mi fa ragionare sulle mie limitazioni, sui miei errori, che capitano a tutti. Quindi questo credo che sia forse la cosa più concreta della filosofia. Sii prudente nelle tue conoscenze, non sopravvalutare le tue conoscenze, soprattutto se conosci tanto, se hai 3 lauree, leggi 100 libri all'anno, non sopravvalutare le tue conoscenze. Sii sempre prudente nel considerare la tua ignoranza. Il 7º consiglio è un altro consiglio molto legato agli stoici, perché gli stoici mi hanno insegnato tanto di concreto, è una filosofia molto concreta, il motivo per cui lo stoicismo viene studiato da sempre fondamentalmente: non vivere sulle tue aspettative. E questa è una cosa che qualcuno dirà, beh, ma è scontato, però bisogna anche qua approfondirla un po' l'idea, perché non è semplicemente non avere aspettative oppure le aspettative ci fottono, no. In un'epoca dove abbiamo fatto dell'aspettativa il vero contenuto delle nostre relazioni, questa regola magari la sappiamo mentalmente, ma non la applichiamo mai. Pensate soltanto a quanto il marketing abbia sempre e solo giocato sulle nostre aspettative. Pensate soltanto a quando deve uscire un film. Un film deve uscire fra un anno, in un anno tu vieni pompato nelle aspettative, perché siamo convinti che il metodo migliore per farti arrivare al cinema sia quello di gonfiarti le aspettative, senza comprendere che poi in realtà, se hai le aspettative gonfiatissime, qualunque cosa vedrai al cinema le deluderà, perché poi la realtà non è mai in linea con le nostre aspettative, è molto raro, soprattutto se non abbiamo il controllo delle aspettative. E quindi, in un mondo dove l'aspettativa diventa quasi una risorsa economica, questa regola è ancora più importante da applicare. Vedete, il mondo, o meglio, la realtà, io la definisco come quella cosa che ti rompe sempre le aspettative. Nel mondo del meta, nel mondo del virtuale, questo lo dice benissimo Byung-Chul Han in uno dei suoi libri Le non cose, nel mondo del virtuale noi abbiamo costruito una società in cui siamo liberi di far correre le nostre aspettative. Perché nel mondo del virtuale non c'è più quella realtà che limita le aspettative. Nel mondo del virtuale, qualunque sia la tua aspettativa, noi, coloro che creano questo mondo, riusciremo a soddisfarla. Ma non è così. Non è così perché le aspettative sono sempre un frutto avvelenato. E allora la filosofia è lì a ricordarci sempre che è nostro mestiere di individui pensanti quello di frenare e gestire le aspettative. Quello di non lasciarci guidare dalle aspettative, che sia un film, una relazione, un lavoro, un daily cogito, un videogioco, qualsiasi cosa. Le aspettative sono ciò che avvelenerà sempre la nostra esperienza, ma in un mondo dove l'esperienza è secondaria perché primario è il virtuale, allora le aspettative diventano illusoriamente un qualcosa di piacevole. Certo è piacevole gonfiare le aspettative, ma poi è sempre un frutto avvelenato che quando incontra la realtà, perché incontra sempre prima o poi la realtà, è inevitabile, arriva sempre il momento in cui il mondo ti tira il tram sui denti e ti dice guarda, le tue aspettative erano un po' fuori scala, in quel momento soffriamo molto di più rispetto a quanto avremmo sofferto se avessimo frenato le aspettative, e soffriamo in un modo inaccettabile anche alla luce di quell'emotività che abbiamo acquisito gonfiando le aspettative. Non è una buona cosa. Io sono distinto un iperentusiasta. Io sono una persona che si lascia trascinare e vi giuro che nella vita molto spesso le aspettative non ho saputo gestirle.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
E la filosofia mi ha insegnato a farlo. Mi ha ripetuto 1000 volte quanto per la mia serenità fosse necessario farlo. E nelle cose più serie della vita poi, nelle relazioni intime, sul lavoro, quindi non sull'intrattenimento, su che quello può essere anche un mondo in cui posso lasciarmi un po' andare alle aspettative per quanto poi mi darà fastidio, però nelle cose proprio quelle grevi dell'esistenza, le aspettative ti demoliscono. E io ho acquisito questo consiglio pratico che mi è stato molto utile nella vita. Ottavo consiglio, accorda le tue aspirazioni alle tue possibilità. In che senso? Nel senso, anche qua è una questione che oggigiorno è molto imperversante, perché in qualche modo siamo in un mondo che ci vuole convincere di poter essere qualsiasi cosa, di poter fare qualsiasi lavoro, poter essere qualsiasi individuo, vivere in qualsiasi status, qualsiasi modo e via dicendo, quando la filosofia in realtà, se ci pensiamo bene, è un pensiero sui limiti. Tutta la filosofia cerca di scandagliare i limiti, cerca di scandagliare quindi i limiti del pensiero, i limiti dell'etica, i limiti miei. La filosofia nasce in virtù di quell'ignoranza di cui parlavamo prima, e quindi la filosofia si delinea intorno al concetto di limite. La filosofia di Kant è una filosofia sul limite che possiamo arrivare per pensare, quindi dove sono i limiti del pensiero. La filosofia di Spinoza è una filosofia del limite etico, fin dove posso chiedermi cosa è buono e cosa è cattivo, e così via, potrei fare altri 1000 esempi. La filosofia è consapevolezza dei limiti. John Locke, in una bellissima opera, diceva che la filosofia è un po' come lo scandaglio, quando il marinaio deve fare la mappa del fondale. Lui diceva, lo scandaglio, che è un filo con un piombo in fondo, fino a che il fondale è raggiungibile avrà un certo andamento e mi permetterà di capire come è fatto il fondale. A un certo punto, quando la nave andrà al largo, il pendaglio non toccherà più il fondo. Non significa che non ci sia un fondo, significa che il mio scandaglio arriva fino a un certo punto. E la filosofia, secondo Locke, è capire fin dove arriva lo scandaglio. Il che significa che prima di tutto io devo capire quali sono le mie caratteristiche, perché le mie caratteristiche delimitano le mie possibilità. E questo, ben lungi dall'essere una tragedia, è proprio l'atto di conoscenza di sé. Io devo capire quali sono i miei caratteri, i miei difetti, i miei pregi, i miei talenti, le mie incapacità. Siamo incapaci di fare delle cose. Siamo più bravi nell'ambito emotivo e meno bravi in quello matematico o viceversa. Abbiamo delle caratteristiche, siamo tutti diversi e su quelle diversità noi dobbiamo scandagliare i nostri limiti. Io quando ho capito questo ho cominciato a smettere di nutrire aspettative al di fuori delle mie possibilità. Ho smesso di crogiolarmi nel pensiero di poter essere qualcun altro. Ho cominciato a fare i conti con quello che ero e sono. Ho delle debolezze, ho dei vizi, ho dei pregi, ho delle qualità. Riuscire a riconoscere questo, eliminando dal mio campo visivo le possibilità che mi sarebbero impossibili, significa conoscere un po' meglio me stesso. Senza esagerare, non è che poi devo dire ok, sono limitato, non posso fare nulla, no, devo esplorarmi. La filosofia è un atto di esplorazione dell'animo umano, dell'animo che io porto con me. Se io non faccio questo, capita una cosa fastidiosa. Non solo capita di convincermi di poter essere qualsiasi cosa. E quindi, di nuovo, questa hubris, questa illimitatezza dell'essere umano, ma rischio di lasciare ad altri il lavoro di darmi quei limiti. Se non mi do lo spazio per considerare i miei limiti autonomamente, di nuovo l'autonomia, saranno altri a darmi limiti che magari poi non sono veramente i miei. E allora lì la zombificazione è dietro l'angolo. Nono consiglio: non cercare la felicità, ma cerca il significato. Questa è una regola forse, credo, fra le più difficili che la filosofia ci abbia proposto. Perché mi rendo conto che la felicità, cosa di cui parleremo durante il tour che comincia, vi ricordo, il 15 giugno e va avanti fino al 26 giugno in 6 città d'Italia, in descrizione tutte quante le date, per alcuni posti ci sono ancora alcuni posti a sedere, quindi insomma date un'occhiata, però dicevamo, la filosofia si è interrogata per tutta la storia sulla felicità e mi sembra che sia abbastanza univoca la risposta che la filosofia ha dato al problema della felicità ed è: la felicità non è un buon obiettivo. O meglio, si può raggiungere anche la felicità. Si possono raggiungere momenti di felicità, ma solo a patto che io mi dia come obiettivo la ricerca della verità, ovvero la capacità di dare un significato a quello con cui entro in contatto. Perché scoprire la verità, che non significa fare come Sherlock Holmes e svelare il colpevole o trovare gli indizi, significa in realtà avere la capacità di capire qual è il mio ruolo nelle esperienze, dare significato, ovvero far sì che le esperienze, anche quelle dolorose, mi diano elementi utili per vivere in modo più consapevole. Perché la felicità non è un buon obiettivo in questo caso? Beh, perché se il mio obiettivo è la felicità, tutti i momenti in cui vivrò infelice, miserabile, farò lavori che non amo, avrò relazioni con persone che non mi fanno stare bene e via dicendo, tutti questi momenti andranno persi come lacrime nella pioggia. Non avrò il coraggio di dare un significato a quegli elementi. E invece è fondamentale scovare la verità di sé, anche nei momenti di depressione, di miseria, di senso di colpa, di perdita, di fallimento. Perché? Perché la vita è fatta molto più di questi, che non di momenti gioiosi di felicità. E se io non ho la capacità di essere presente in quei momenti, allora lì mi sta sfuggendo tutta la vita. E anche la felicità che mi illuderò di raggiungere sarà sempre più transitoria, sempre più fantasmatica, sempre più insignificante. La filosofia da sempre dice questo. Nietzsche lo dice in modo chiarissimo. Devi essere all'altezza dell'eterno ritorno, significa devi essere presente a te stesso in ogni momento, soprattutto in quelli in cui stai soffrendo. Perché nei momenti in cui soffri c'è qualcosa da capire. Nella sofferenza c'è una verità. Quando muore tua moglie, tuo figlio, quando perdi un amico, quando tu sei ammalato, quando il tuo lavoro viene perduto, quando sei in confusione, lì si cela qualche cosa. Qualcosa si annida di vero, di tuo. E se hai la forza di dare significato a quella cosa, ovvero di scavare, di chiederti come sei arrivato, di capire i tuoi limiti, di acquisire conoscenze su te stesso in quell'occasione, allora forse riuscirai ad acquisire qualche momento di maggior felicità veramente tua in futuro. Ma se il tuo obiettivo è essere felice, quando fallirai, perderai qualcuno, quando sarai ammalato, depresso, quando sarai confuso, tutti quei momenti saranno momenti in cui tenterai di fuggire da te stesso, di non esserci. E sarà terribile. E ti disperderai ancora di più. La filosofia è, l'abbiamo detto qualche settimana fa, un sapere che cerca di insegnarci ad essere infelici. E io credo che questo sia un insegnamento fondamentale. A me è capitato quando, l'ho raccontato con Matteo Flora, quando ho perso mio padre, mi sono accorto che non potevo darmi come obiettivo quello di essere felice. Quando ho perso il mio miglior amico a 21 anni, non potevo darmi come obiettivo quello di essere felice. dovevo capire la verità di quel momento, di quella perdita, di quella sofferenza, esserci, essere presente. Se avessi voluto essere felice, sarei scappato. E scappare non è un buon atteggiamento, neanche per la filosofia. Ultimo consiglio pratico della filosofia: preparati sempre al cambiamento imprevisto. Perché capiterà. Soprattutto fallo quando ti sembra che non arriverà mai. E questa è un'altra regola che io ho faticato ad applicare, ma che oggi penso di applicare abbastanza bene. Perché, vedete, la filosofia è un pensiero sul cambiamento. Nasce con il Pantarei di Eraclito, tutto scorre, tutto cambia, anche tu cambi quando rientri nel fiume, quindi il fiume è cambiato e tu sei cambiato. Il pensiero del divenire, la filosofia del divenire, Platone ne parla, nel Timeo ne parlano tanti filosofi. Il mondo è un atto di trasformazione continuo e la tua vita è un atto di trasformazione. Se quando ti sembra che le cose non stanno cambiando, tu non lavori alacremente, mentalmente, per prepararti le opzioni, quando le cose cambieranno, quando il cambiamento arriverà ti spazzerà via, ti lascerà inconsapevole, inerte, ti userà come un fazzoletto e ti getterà via. Se vuoi invece che il cambiamento sia qualcosa, non si può mai cavalcare il cambiamento, però se vuoi che il cambiamento non venga vissuto da te in modo inerte, come se tu fossi un sasso scagliato nel vuoto, allora, proprio quando le cose ti vanno bene, quando sei sereno, quando sei felice, devi sforzarti di pensare a quando sarai infelice, a quando avrai perso le cose che oggi ti rendono felice, a quando le condizioni della tua esistenza saranno mutate, cambiate, quando il mondo che avevi imparato a dare quasi per scontato sarà completamente rivoltato. La filosofia è pensiero del cambiamento quando le cose sembrano statiche. La filosofia nasce in seno a un mondo in cui si sta bene. La filosofia è un lusso. La filosofia è il lusso di chi può ritagliarsi il tempo per pensare. E cosa vuol dire pensare? Pensare significa prevedere i cambiamenti. Ma non prevederli nel senso che poi avverranno come li ho previsti. Prevederli significa pensare che avverranno. Ci saranno, le cose cambieranno. Chi, quando le cose vanno bene, non pensa quando le cose andranno male, verrà colpito in modo inconsapevole, insensibile dai cambiamenti. La filosofia ti chiama a pensarci per essere pronto a quando le cose cambieranno. E questo è veramente fondamentale ed è ciò che mi ha mutato di più. Io sono diventato una persona che cerca di cambiare le cose, anche quelle quotidiane e basilari, quando sembra che non ci sia bisogno. Questo è forse uno dei motti di Daily Cogito. Cambia quando ti sembra che non ce ne sia il bisogno. Perché la sperimentazione, il darsi opzioni, l'ampliare il ventaglio di strumenti, di esperienze per anticipare i cambiamenti, è uno dei modi fondamentali con cui la filosofia cerca di dirci questo è il modo di sopravvivere. Altrimenti non sopravvivrai. E se lo farai, sarà a caso. E noi non vogliamo essere individui che vivono e sopravvivono a caso, ma è bello farlo con intenzione. Ecco, questi sono 10 modi concreti con cui la filosofia ha impattato sulla mia vita. E poi avrei potuto parlare per un'altra ora facendo esempi, ma poi non volevo che questo video diventasse troppo lungo, però già lo è lungo. Solo che conosco la community e so che molti di voi sono arrivati fino in fondo, quindi grandi così. Io vi ringrazio per aver seguito. Se siete in live adesso non uscite perché leggiamo qualche domanda e chiacchieremo un po'. Per tutti quelli che hanno ascoltato in differita, vi invito ad abbonarvi al canale, anche perché nei prossimi giorni usciranno dei video esclusivi per gli abbonati, escono le letture contro l'Apocalisse, e quindi insomma ricominciamo anche con questa bella rubrica, e basta, io vi ringrazio tanto, usate la filosofia in modo concreto, e noi ci rivediamo, come sempre, alla prossima.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.